coraggioso sentì l'orrore di quel destino e l'eroismo di quella sfida. Quando Acab fu vicino, la balena ruotò su se stessa. C'era un groviglio di lenze e arpioni nei suoi fianchi. E impigliato in quelle lenze, tutti videro il corpo di Fedallah, il Parsi, quasi ridotto in brandelli, prigioniero da ore nei nodi delle lenze. Aveva gli occhi sbarrati, fissavano Acab. La balena fece per allontanarsi. Starbuck, dal piccolo, si mise a urlare. Lo vedi, Acab? La balena non ti cerca, sei tu che la insegui. Ma Acab non ascoltava. Incitava i suoi rematori, voleva che lo riportassero sotto la balena. Intorno a lui sempre la follia di quegli squali. Lo portarono dove voleva. Lui alzò in alto il suo arpione e con tutta la forza che ancora aveva lo scagliò, insieme a un'orrenda maledizione. Il ferro sprofondò nella carne della balena come in una palude. La balena ebbe come un riflesso di dolore o di rabbia. Si girò su se stessa facendo volare in aria la lancia di Acab. Ma non appena la lancia si raddrizzò sull'acqua ancora, Acab tornò all'attacco. C'era la lenza che lo teneva al traino della balena e lui ordinò di riavvolgerla, di tirare, di avvicinarsi ancora. Gli ubbidirono, ma troppa era la forza della balena e la lenza si spezzò d'improvviso, schioccando nell'aria. Cosa si spezza in me? Mormorò Acab. Fu in quel momento che la balena cessò di fuggire. Si voltò. Vide dritto davanti a lei il Pequod, un'ombra nera, immobile, ai margini della lotta. Probabilmente vi riconobbe l'origine di tutti i suoi mali. Stette un attimo immobile a fissarla. Poi partì, veloce, dritta verso lo scafo. Sulla lancia di Acab i rematori si fermarono. La nave, la balena, la nave. Anche sul Pequod tutti si immobilizzarono. Rimasero lì come stregati, lasciando a metà i gesti che stavano facendo, i passi che stavano camminando. Tutti a guardare la balena, lanciata verso di loro. Starbuck diede ordine di orzare, ma era troppo tardi. L'immensa fonte di Moby Dick picchiò con una violenza inaudita a destra della prua, squarciando il Pequod. Tutto tremò, uomini e cose, sulla nave. Quando riemerse, la balena lo fece proprio davanti ad Acab e alla sua lancia. C'era il Pequod poco distante che iniziava a colare a picco. Voltò le spalle al sole, gridò Acab. Sollevò l'arpione e colpì ancora una volta. La lenza corse via velocissima e poi si ingarbugliò nel caos della lancia. Acab si chinò per liberarla. Era tutto ciò che ancora lo teneva attaccato a quella balena. Ma la lenza, impazzita, schizzò via dalle sue mani. Volò in aria e si arrotolò a lui. Prima lo prese al collo e lo strangolò. Poi se lo portò via, sradicandolo dalla lancia e scagliandolo nei flutti che la balena, finalmente libera della sua corsa, lasciava dietro di sé. E questa è l'immagine che noi ci portiamo dietro di Moby Dick. della tragedia, della morte. Molti di noi hanno in mente l'immagine del film, con la balena che riemerge, c'è Hiccup, nella stessa posizione in cui nel libro c'è il Parsi, una genialata di Hollywood, e riappare lui preso tra le cime che lui stesso aveva. Ma una delle grandezze di Moby Dick, ed è un tipo di grandezza che hanno i grandissimi libri, è che contiene non solo un veleno, ma anche l'antidoto al veleno. Ed è la cosa forse meno riconosciuta a questo libro, ma è così presente, dimenticarsela è un errore. Naturalmente verrebbe da dire, ma perché sto male bianco? Ma perché non lascia perdere? Come dice Starbucks, torniamo a casa, c'è Mary, qua cucina, ci cucina un po' lo strello. Perché dobbiamo andare noi? Ma tutto Moby Dick è costruito su questo istinto indomabile, andare all'incontro. Ma in questo libro c'è anche la luce. Fin dall'inizio c'è questo nesso profondo fra viaggio e luce. Tra viaggio e illuminazione, no? Mary mi era andato per mare, ve l'ho detto, sicuramente qualcosa sapeva, aveva capito di questo istinto strano, no? Ad andarsene, a rischiare, no? Andare poi a scoprire cosa, ma quello che aveva capito lo scrisse in Moby Dick nelle prime 100-150 pagine, quando la luce è chiara, tersa, e il libro è un libro, fa impressione dirlo, ma è un libro allegro, e voglio dire comico. Poi noi ce lo dimentichiamo, ma Moby proprio ci provava, non era la cosa che gli riusciva meglio, fare le barzellette, però cerca proprio di farmi sorridere, ridere, perché è l'amore per la vigilia, per gli ultimi giorni di terra prima di partire, far casino in taverna, i personaggi che incontri, i pochi soldi che hai, l'avventura, vedi il mare, là ci stai per finire, quella riga lì, no? Quella cosa che è la giovinezza, che è Ishmael, il punto di partenza di questo libro. Lui a un certo punto scrisse, perché uno ci va, comunque, laggiù, in una pagina, dedicata a un personaggio che si chiama Bunkington, uno di quei personaggi cui mise nel libro, poi se ne dimenticò, li spariscono, perso, ciao. Bunkington. E sono veramente poche righe, ma c'è quello che soprattutto i giovani possono capire, che c'è il perché dell'istinto irragionevole ad andare a ficcarsi nei guai per scoprire questo istinto a cercare il senso della vita dove la vita ha appeso un filo, a cercare il segreto della terra, il segreto più autentico, più vero della terra, dove la terra non c'è più, come se solo quello ti potesse portare al cospetto di qualcosa che si potrebbe perfino chiamare, ma verità, non so, questo istinto che non puoi domare, che non puoi controllare. È nell'immagine di questo Bunkington che sta al timone, porta questa barca contro vento fuori dal porto, che basterebbe tornare indietro, c'è tutto quello che vuoi, mise notte, ma perché? Perché? Questa forza, questa visionaria forza, soprattutto dei più giovani, di Ishmael, ma a modo suo perfino del perverso Hiccup, come la forza, l'antidoto al semplice scattare inesorabile della tragedia. Libro una volta meglio l'ha fatto sintetico, sono tre paragrafini, tac, ritagliate, portate a casa, scritti un po' aspri, sono il coronamento di tutta la prima parte del libro, una parte in cui la luce è quella chiara del mattino, una parte che non dovete dimenticare mai, una parte dove c'è solo voglia di andarsene, coraggio, è una determinazione allegra, ridente, perfino ridicola, di fare una sola cosa, salire su quella barca, firmare un cazzo di contratto e salpare.
Some fell flat upon their faces, like dislocked trucks, the heads of the harpooners aloft shook on their bull-like necks. They heard the water. The ship, the hearse, the second hearse, cried Ahab from the boat. Its wood could only be American. Diving beneath the settling ship, the whale ran quivering along its keel, but turning underwater, swiftly shot to the surface again, far off the other bow, but within a few yards of Ahab's boat, where, for a time, he lay quiescent. I turned my body from the sun. What ho, Tashtego! Let me hear thy hammer. Oh, ye three unsurrendered spires of mine, thou uncracked keel and only God-bullied hull, thou firm deck and haughty helm and coil, pole-pointed prow, death, glorious ship, must ye then perish and without me? Am I cut off from the last fond pride of Venus' shipwrecked captains? Oh, lonely death, a lonely life. Oh, now I fear my topmost grace lies in my topmost grief. Ah!